Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Nessun grande fratello fiscale sarà mai introdotto da Fratelli d'Italia, dal centrodestra, da questo governo. Noi siamo sempre stati contrari a meccanismi invasivi come il redditometro applicati a persone oneste e la nostra posizione non è cambiata.
Oggi quindi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è intervenuta sul caso redditometro scoppiato ieri, in particolare nella maggioranza di governo, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sembrava che, non so, una manina, ma alla fine era stato il vice ministro dell'economia Leo a fare questa iniziativa di un decreto che poi era entrato in Gazzetta Ufficiale e che prevedeva in realtà di renderlo applicabile questo redditometro, perché era stato sospeso il provvedimento che doveva renderlo applicabile da tempo. Però ci sono state tante polemiche che abbiamo raccontato ieri e soprattutto Lega e Forza Italia hanno preso le distanze da questa cosa del ministro Leo, che è di Fratelli d'Italia, e oggi, per l'appunto, come avete sentito, è intervenuta anche la presidente del Consiglio Meloni, che ha detto lo sospenderemo viste le polemiche. In realtà poco fa in serata è passato un ordine del giorno della Lega che prevede il superamento, addirittura, quindi non più la sospensione ma il superamento del redditometro, e le cose naturalmente avvengono di minuto in minuto, così come aggiorneremo su quello che riguarda il Medio Oriente, proprio di quello che si muove intorno a questa guerra. Con in questi giorni avevamo parlato delle polemiche sulla iniziativa della Corte Penale Internazionale, adesso è un'iniziativa invece di 3 stati europei che hanno deciso di riconoscere lo Stato palestinese. Insomma, come al solito, tante cose piuttosto articolate da raccontare, che se volete commentare ci sono c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero WhatsApp che è 349-238-6666. Ma cominciamo con la sintesi della giornata. Medio Oriente: riconoscimento unilaterale della Palestina non porta alla pace, dice Washington dopo la mossa di Spagna, Irlanda e Norvegia. È una ricompensa al terrorismo, commenta il primo ministro israeliano Netanyahu. La politica italiana ha approvato definitivamente il decreto superbonus che blocca il 110%, spesi finora 160 miliardi, ora via ai controlli. E dopo le polemiche sul redditometro, Meloni sospende il provvedimento, ma la Lega ne ottiene poi in serata il superamento. Al Senato l'opposizione contro la riforma del premierato. Campi Flegrei: dopo il vertice interministeriale, il ministro Musumeci annuncia 500 milioni per la sicurezza del territorio. Calcio: e la notte dell'Atalanta in campo a Dublino contro il Bayern Leverkusen nella finale di Europa League. E per Sanremo torna Carlo Conti, accordo per 2 festival. Partiamo quindi dalla guerra in Medio Oriente e con quello che si muove attorno.
Lo Stato palestinese dovrebbe essere riconosciuto attraverso trattative, non in modo unilaterale, è il commento della Casa Bianca dopo che Spagna, Irlanda e Norvegia hanno annunciato l'intenzione di riconoscere formalmente lo Stato di Palestina. La Spagna riconoscerà lo Stato di Palestina il prossimo 28 maggio, ha detto il premier spagnolo Sanchez. A marzo, in un comunicato congiunto, Spagna e Irlanda, con anche Malta e Slovenia, avevano sottolineato la necessità del riconoscimento per la pace e la sicurezza nella regione. A riguardo, prende tempo, insieme a Roma, Parigi. Questo non è il momento giusto, il parere del ministro degli esteri francese, d'accordo con il suo omologo italiano Tajani.
Siamo favorevoli alla nascita di uno Stato palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele, ma passi che servono soltanto a creare tensione non servono.
Così invece la leader PD Elly Schlein.
Chiediamo il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina per aiutare un processo di pace.
La decisione di questi stati europei è una ricompensa al terrorismo, ha tuonato il premier israeliano Netanyahu, il cui ministro degli esteri ha richiamato gli ambasciatori di Spagna, Irlanda e Norvegia. La decisione è invece stata definita storica dall'OLP e frutto della coraggiosa resistenza palestinese da Hamas. A livello mondiale, lo Stato di Palestina a questo punto è riconosciuto da oltre 140 paesi, circa il 70% dei membri delle Nazioni Unite. Il 10 maggio scorso l'Assemblea ONU ha votato una risoluzione che vede la Palestina qualificata a diventare Stato membro, con 143 voti a favore, 25 astenuti, tra cui l'Italia, e 9 contrari, tra cui gli USA. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo alla politica italiana. I senatori delle opposizioni, subito dopo il voto del primo emendamento al disegno di legge sul premierato, si sono alzati in piedi e hanno tutti mostrato una copia della Costituzione italiana per protestare contro la riforma portata avanti dalla maggioranza di centrodestra. E poi ci sono ancora prese di posizione dopo la pubblicazione del decreto attuativo che riforma il redditometro. Tante polemiche, in realtà è un atto dovuto e atteso da 6 anni. Giorgia Meloni, però, come vi ho spiegato all'inizio, l'ha prima sospeso e poi è passato questo ordine del giorno della Lega che invece ne ha decretato il superamento. Poi entreremo dentro questo argomento che è stato così dibattuto soprattutto tra ieri e oggi. Intanto via libera dell'Aula della Camera appunto all'ordine del giorno della Lega al decreto legge super bonus. È passato anche il super bonus, il voto di fiducia. Fra i temi politici di giornata anche il riposizionamento nel fronte populista in Europa e la presa di distanza tra Lega e Forza Italia.
Il risico delle alleanze in vista del voto di giugno agita il centrodestra europeo, ma anche quello italiano. Per Antonio Tajani è positivo che la Lega abbia preso le distanze dall'estrema destra tedesca dell'AfD dopo la bufera per le dichiarazioni sulle SS del suo candidato Maximilian Kran. Il problema però è anche il partito di Marine Le Pen, alleato del Carroccio, che vuole uscire dalla NATO, aggiunge il leader di Forza Italia, secondo il quale non si può pensare di governare l'Europa essendo contro l'Europa. È sorprendente che l'amico Tajani preferisca il bellicista Macron a Marine Le Pen, come è sorprendente che abbia criticato il nostro slogan Meno Europa, visto che era quello scelto da Berlusconi per la campagna elettorale del maggio 2014, ribattono polemicamente i leghisti. Ad intervenire nel botta e risposta è anche Matteo Salvini, dopo una riunione in videocollegamento con la stessa Le Pen. Quando Tajani se la prende anche con lei, secondo me sbaglia. Noi lavoriamo per unire, afferma il segretario del Carroccio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca, tragedia a Villa Salto nel sud della Sardegna. Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando le armi del padre in casa. E siamo ancora a un incidente sul lavoro. Un operaio è morto nel quartiere della metropolitana di Napoli.
Forse un guasto ai freni di un locomotore che trasportava i lavoratori a provocare la morte di un operaio di 63 anni a Napoli. Era impegnato nel tunnel del cantiere della metropolitana fra Capodichino e Poggio Reale. Antonio Russo era ai suoi ultimi mesi di lavoro, a settembre sarebbe andato in pensione. Altre due persone sono ricoverate. Una, 54 anni, è in gravi condizioni e ha riportato un trauma cranico. L'altra, 59 anni, ha una contusione ad una gamba ed è sotto shock. Servono ispezioni a tappeto, serve una procura speciale come per l'antimafia, dice Giovanni Sgambati, segretario generale UIL Campania. I lavori nel cantiere erano ripresi da pochi mesi dopo lo stop causa crolli in prossimità del cimitero di Poggio Reale. Dopo i tanti ritardi, l'obiettivo è quello di aprire il tratto di metropolitana nel 2026. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E restando in Campania, invece, parliamo di Campi Flegrei, ne abbiamo parlato in modo approfondito anche ieri. Oggi è stato il vertice interministeriale. Dopo questo vertice il ministro per la protezione civile Musumeci ha annunciato 500 milioni per la sicurezza del territorio e anche ha detto che il governo studia l'ipotesi di sostenere chi vuole trasferirsi altrove rispetto a quest'area così a rischio. C'è un indagato per tentato omicidio nella vicenda dell'influencer nota come Siu, modella biellese di origini marocchine, rimasta ferita giovedì nella sua abitazione e ora ricoverata all'ospedale di Novara, dove lotta tra la vita e la morte. Si tratta del marito che oggi è stato sentito dagli inquirenti. La vicenda di Chicco Forti: ha lasciato il carcere di Verona nel pomeriggio ed è stato scortato dalla polizia penitenziaria a Trento per visitare la madre di 96 anni. Chicco Forti, condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, è tornato in Italia domenica per scontare il resto della pena. Lui si è sempre professato innocente. Di nuovo all'estero, la Russia dice: rivediamo i confini marittimi nel Baltico. Il disegno di legge non è più visibile sul sito del Ministero della Difesa russo, ma i paesi confinanti sono in allerta.
La Lituania convoca l'incaricato d'affari russo, gli svedesi rafforzano le difese sull'isola di Gotland, la Finlandia studia la relazione russa che i lettoni hanno già definito assurda. Ha diffuso immediata preoccupazione il progetto comparso sul portale normativo del Ministero della Difesa russo, nel quale si indicava l'intenzione di dichiarare acque interne la parte orientale del Golfo di Finlandia, che si chiude con San Pietroburgo, e le acque antistanti le città di Baltisk e Zelenogradsk, nella exclave europea di Kaliningrad. Le acque interne per definizione sono comprese tra la costa e la linea di bassa marea riconosciuta dalle carte nautiche ed in caso di coste frastagliate sono disegnate con linee rette tracciate su punti fissi. Mosca ritiene che quanto stabilito nel 1985 non corrisponda più alla realtà. Dal sito del Ministero della Difesa, però, nel frattempo il documento è stato ritirato e non è noto se si stia dando seguito al progetto in sedi internazionali. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E dalla Russia alla Gran Bretagna, dove il primo ministro Sunak ha annunciato elezioni anticipate. Il Regno Unito sarà al voto il prossimo 4 luglio. E ora ritorniamo sulla notizia di ieri dell'incidente aereo, diciamo 20 persone che si trovavano sul volo della Singapore Airlines, colpito ieri da una forte turbolenza, costretto a un atterraggio di emergenza a Bangkok. Sono ancora 20 delle persone a bordo, ancora in terapia intensiva in due ospedali della capitale thailandese. Ricordiamo che nell'incidente un passeggero britannico di 73 anni ha perso la vita, probabilmente per un infarto. L'aereo ha perso 2000 metri di quota in pochi minuti a causa di una forte turbolenza in quota. E c'è stato un nuovo e vasto incendio oggi nella sede del gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk alle porte di Copenaghen, dove viene prodotta più della metà dell'insulina mondiale. Si tratta del secondo incendio dopo quello scoppiato il 16 maggio. I vigili del fuoco di Copenaghen hanno inviato un centinaio di uomini per domare le fiamme che sarebbero partite da un camion della spazzatura. Torniamo sulle questioni italiane, sulle notizie italiane. Dal 17 giugno il Museo Egizio di Torino chiuderà per circa un mese per permettere il completamento della copertura della piazza che diventerà il nuovo centro nevralgico del museo. E dal Museo Egizio alle novità che riguardano invece il Festival di Sanremo.
Conti 5 e Conti 6. Era nell'aria l'annuncio dell'incarico al conduttore fiorentino del Sanremo 2025, ma è arrivata anche la notizia del raddoppio, dunque 25 e 26.
I conti tornano, intorno a Sanremo cercherò di riprendere quel lavoro fatto, portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alle 5 alla grandissima di Amadeus.
E ora per Carlo Conti c'è da lavorare, da ritrovare la vena con cui iniziò la rivoluzione del festival. Dal 2015 fece segnare l'allora record di ascolti. Il 2015 con il 48,64 di media fu l'edizione più vista dal 2006, superandosi nel 16 con il 49,52 e nel 17 col 50,7%. Riavvicinò i ragazzi con il 50% nel target 15-24 anni nel primo anno, mentre nel secondo lanciò in una sola gara delle nuove proposte Ermal Meta, Francesco Gabbani, Irama e Mahmood. Tante le congratulazioni, il più mattiniero, il primo a chiamare.
È stato Fiorello, ha detto: ah, se fossi stato in onda ci saremmo divertiti un bel po'.
E anche con Amadeus, legato a Conti da un rapporto di lunga data, fatto di stima reciproca e amicizia, una telefonata affettuosa per l'in bocca al lupo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in chiusura lo sport, mondiali di judo a Dubai. Alice Bellandi ha conquistato l'argento nella categoria 78 kg e dunque vice campionessa del mondo. In finale è stata battuta dalla tedesca Anna Maria Wagner. Per il tennis invece è andato bene il primo allenamento a Parigi di Yannick Sinner, che sarà in campo al Roland Garros. Dopo l'infortunio all'anca che lo aveva costretto a dare forfè a Roma, il numero due al mondo ha deciso di provare a tornare nello slam parigino dopo le cure, alcuni allenamenti a Monte Carlo e un test oggi a Parigi. Domani è previsto il sorteggio del tabellone principale. Mentre per il calcio, finale di Europa League, ci aggiorna il nostro Dario Ricci, che mi pare che l'Atalanta sia già in vantaggio. Dario, vedo bene?
Brava, proprio così Roberta. 17esimo di gioco a Dublino, 1-0 dell'Atalanta sul Bayer Leverkusen. Atalanta che è partita davvero bene, pressando i tedeschi, lo ricordiamo, tedeschi 51 risultati positivi in stagione, imbattuti e campioni di Germania. Ma l'Atalanta è davvero partita bene, pressando la squadra di Xabi Alonso e trovando la rete all'11esimo. C'è stata un'azione di calcio d'angolo, pallone recuperato sull'altro lato da Coop Miners, che ha infilato per Zappa Costa, che a sua volta si è incuneato sulla destra crossandolo all'altezza del dischetto del rigore, su cui si, pallone su cui si è avventato Lookman, che di sinistro ha siglato l'1-0. Atalanta che sta contenendo la reazione dei campioni di Germania, ma che sembra in controllo. In precedenza aveva avuto anche una buona occasione con un colpo di testa di Scamacca, sfortunato poi sul rimpallo, pallone che si era perso sul fondo. 18esimo di gioco quindi a Dublino, finale di Europa League, Atalanta 1 Bayer Leverkusen 0.
Grazie caro Dario Ricci, poi ci aggiornerai naturalmente sul proseguo di questa partita. Noi invece proseguiamo con gli aggiornamenti per chi viaggia e poi naturalmente cominciamo gli approfondimenti con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre pieni zeppi di notizie da raccontarvi, prima della sintesi della giornata, poi da approfondire con gli ospiti, gli aggiornamenti che arrivano man mano, naturalmente anche i vostri commenti se volete tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666 che è sempre il numero per WhatsApp. Vedo già un messaggio fra gli altri inerente a uno degli argomenti principali di questa sera, di cui parlerò tra pochissimo. Dice questo ascoltatore Gianfranco, dice: io e quelli come me che pagano le tasse prima di percepire lo stipendio non abbiamo nulla contro il redditometro. Mi viene una domanda, dice Gianfranco, ma siamo così pochi da non contare nulla? Sì, e quindi riconcentriamoci sul caso del redditometro scoppiato ieri nell'agone politico. In realtà potremmo dire il pasticcio, il pasticciaccio del redditometro che è scoppiato ieri nella maggioranza di governo. Allora, abbiamo spiegato che si tratta di uno strumento che il fisco utilizza per risalire al reddito presunto dei contribuenti persone fisiche, insomma per capire se quello di cui dispongono in qualche modo, quello che guadagnano, il reddito dichiarato, ecco, quella dichiarazione corrisponde poi al tenore di vita. Tutto è partito, questo pasticciaccio è partito, diciamo così, da un'iniziativa del vice ministro dell'economia di Fratelli d'Italia Maurizio Leo, che a sua firma ha fatto arrivare in Gazzetta Ufficiale ieri il decreto che riattiva il redditometro che era stato sospeso nel 2018 e sarebbe quindi retroattivo, fra le altre cose dovrebbe riattivarsi a partire dai redditi del 2018. E in realtà appunto esisteva già, semplicemente doveva servire un decreto per l'appunto attuativo per attuarlo, ma Leo ha detto poi, dopo ha spiegato dopo tutta una serie di polemiche, che era un atto dovuto, ma subito sono scoppiate le critiche. La Lega ha detto noi non vogliamo controllare le persone, non ci deve essere il Grande Fratello, molto contrario al redditometro si sono dette anche da Forza Italia. Sentiamo anche subito Molinari ieri della Lega che cosa aveva detto.
La Lega si è sempre battuta per un sistema fiscale più equo e sburocratizzato, per questo siamo assolutamente contrari alla proposta di reintroduzione del redditometro, perché non pensiamo che il modo di contrastare l'evasione fiscale sia il Grande Fratello per tutti.
Leo però appunto aveva cercato di spiegare, dice: non è nessun ritorno al vecchio redditometro, anzi nel dettaglio siamo intervenuti per correggere una stortura che si è creata nel 2018 quando il governo Conte 1 ha abolito il decreto ministeriale del 2015, cosiddetto redditometro del governo Renzi, aveva contestualmente stabilito però che si dovesse emanare un nuovo decreto con dei paletti precisi a garanzia del contribuente, ha spiegato ieri Leo, in modo da limitare al minimo il contenuto induttivo dell'accertamento. Però anche Lega e Forza Italia hanno continuato a prendere le distanze. Sentiamo, anche oggi questa polemica è continuata, sentiamo Tajani, leader di Forza Italia.
Il redditometro è uno strumento obsoleto che genera solo contenziosi, non risolve i problemi della lotta all'evasione fiscale, è in contrasto con la filosofia della riforma fiscale che noi stiamo realizzando, cioè quello di un fisco amico e non di un fisco oppressore. Quindi io chiederò durante il Consiglio dei Ministri di revocare questo provvedimento che è nato in passato, non è nato certamente oggi.
Non è nato oggi e su questo sono intervenute ovviamente anche le opposizioni. Conte, leader dei 5 Stelle.
Oggi Giorgia Meloni si sveglia, si scaglia contro il redditometro. Scopre che il suo vice ministro di Fratelli d'Italia, Leo, l'ha introdotto nottetempo. Era la stessa Meloni che si scagliava contro il Grande Fratello fiscale, che in passato si è scagliata addirittura contro lo Stato di Polizia Fiscale. Ora loro reintroducono questo strumento obsoleto. Sono dei dilettanti allo sbaraglio, non si parlano neppure tra loro o prendono, fanno finta e prendono in giro gli italiani.
E poi Schlein, l'Schlein segretario del Partito Democratico.
Il governo è diviso su moltissime questioni, sono meno bravi a nasconderle in questa campagna elettorale, uno tira di qua, l'altro tira di là. Quello che stupisce è che in mezzo alle ultime settimane di campagna vogliono utilizzare le istituzioni e il governo per fare nuove marchette elettorali, come è il caso di questo ennesimo condono. Condono edilizio, che non è una sorpresa, però vorrei far notare che siamo al 19° condono, ma più o meno uno al mese da quando questi sono al governo. E quello che è impressionante è che sulla casa in un anno e mezzo non hanno mosso un dito.
Oh, e allora che cosa è successo? Che a questo punto, dopo tutte queste polemiche, ripeto però soprattutto all'interno della maggioranza di centrodestra, perché abbiamo detto Fratelli, Forza Italia e Lega hanno preso subito le distanze, mentre Leo cercava di spiegare in che cosa consistesse effettivamente poi questa misura, oggi oltre alla decisione di Schlein, Antonio Misani, che è responsabile economico del Partito Democratico, ha chiesto le dimissioni non solo di Leo ma anche del ministro Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, dice entrambi platealmente smentiti dalla Premier, perché Giorgia Meloni è intervenuta, come avete sentito all'inizio di questa puntata, dicendo no, per carità, nessun grande fratello. Sentiamo che cosa aveva detto in giornata Giorgia Meloni.
Nessun grande fratello fiscale sarà mai introdotto da Fratelli d'Italia, dal centrodestra, da questo governo. Noi siamo sempre stati contrari a meccanismi invasivi come il redditometro applicati a persone oneste e la nostra posizione non è cambiata.
Sentiamo ancora Giorgia Meloni, che a un certo punto decide proprio di sospenderlo. Dice: viste le polemiche, mi sono incontrata con il viceministro Leo, abbiamo deciso di sospenderlo.
Abbiamo ereditato una situazione però molto pericolosa, nella quale non c'è alcun limite al potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di contestare incongruenze tra il tenore di vita e il reddito dichiarato. Da qui la necessità di emanare un decreto ministeriale che prevedesse precise garanzie per i contribuenti. Quel decreto ha però prodotto diverse polemiche. Allora oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti del decreto che era stato predisposto dagli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere questo decreto in attesa di ulteriori approfondimenti.
E mentre anche Bonifazi da Italia Viva diceva un governo di bugiardi oltre che di incapaci, che cosa è successo? Cara Barbara Fiammeri, esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, rieccoci qua insieme, cara Barbara, effetto notte.
Buonasera a tutti.
È successo che la Lega ha detto no, noi non vogliamo la sospensione, vogliamo proprio il superamento di questo redditometro e quindi ha presentato questa sera l'ordine del giorno che è passato, quindi c'è il superamento del redditometro a questo punto. Dici tu, illuminaci, cara Barbara Fiammeri.
Ma allora, intanto questo ordine del giorno la Lega l'ha presentato questa mattina, nelle stesse ore in cui la Premier diceva non c'è nessun grande fratello fiscale.
Ed è passato,
diciamo,
stasera.
Sono 36, sì, si è passato questa sera e quello che tu hai letto, cioè vogliamo la cancellazione, è una dichiarazione dei firmatari di questo ordine del giorno che hanno rilasciato alle agenzie dicendo, cioè, è un giochino questo, no? Meloni, allora, sia Tajani che la Lega è da ieri che stanno facendo, rilanciando quello che di solito definiamo fuoco amico, nel senso che dovrebbero essere alleati, contro Leo e ovviamente di sponda contro Meloni e Fratelli d'Italia in generale. Ricordiamoci sempre che siamo in campagna elettorale e la campagna elettorale in questo momento è prevalente su qualunque altro
per le europee.
Quindi,
dell'8 e 9
sì,
giugno.
Sì, quindi è da ieri che sia Salvini che Tajani attaccavano Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio, il Vice Ministro Leo. Cosa fa Meloni? In prima stamattina alle 10 su Facebook manda un messaggio in cui dice: parlerò con Leo, ci confronteremo, se sarà necessario correggeremo, no? Quindi manda questo messaggio, sì, che è un messaggio anche agli alleati, in cui dice: ok, poi in Consiglio dei Ministri decidiamo. Non basta, perché però sia Tajani che soprattutto la Lega continuano a martellare, e appunto arriva l'ordine del giorno, le dichiarazioni in varie trasmissioni televisive e radiofoniche, fino a quando a quel punto Meloni decide di giocare in anticipo. Che significa? Significa che fa questo annuncio senza avvisare nessuno degli alleati, fa l'annuncio e annuncia che lei avrebbe chiesto e ottenuto la sospensione di questo decreto. Poi si capisce, insomma, da quello che sono riuscita a capire, ci sarà un altro provvedimento che blocca gli effetti di questo decreto, perché qualche cosa devono fare, cioè una norma che cancella la norma precedente ci deve essere.
È un po' un pasticcio, vogliamo dire un po' un pasticcio questa
certo
cosa.
Certo, è un pasticcio. Lei lo sa, Meloni chiaramente lo fa per in qualche modo evitare che poi, dopo il Consiglio dei Ministri di venerdì, escano fuori Tajani e Salvini, come peraltro già stanno facendo stasera, quindi non è che cambia molto, che dicono: visto la nostra lotta contro il redditometro, ha spinto Meloni a rimangiarsi la cosa, quindi a fare retromarcia. E questo è quanto, insomma.
Claudia dice: ciao, non capisco che problema ci sia con il redditometro se non si evade. Mentre Luigi dice: cara Roberta, ma Leo e Meloni non fanno parte dello stesso partito, della stessa maggioranza, dello stesso governo? Se sì, perché dicono cose diverse? Io vuoi spiegare tu, Barbara? L'hai già spiegato praticamente.
Ma allora, già detto. Sì, ho già spiegato per quanto riguarda la maggioranza. Per quanto riguarda il partito, io l'ho già detto ieri sera, io penso che ci sia stato un errore da parte di Leo, l'ho definito un po' un Forrest Gump di questo governo, nel senso un errore di comunicazione, perché di fatto
corre troppo.
Non ha fatto altro che applicare una norma che era già prevista e che fino ad ora era rimasta inattuata perché servivano tutta una serie di pareri, tra cui quello del garante della privacy. Ora non mi addentro, anche perché non è la mia materia, però una volta avuti questi pareri, e per di più l'amministrazione finanziaria era sollecitata dalla Corte dei Conti a intervenire attuando il decreto, quello del 2018 del Conte 1, Leo ha pensato bene di fare tutta una serie di provvedimenti, tra cui anche questo decreto, per dare attuazione alle
precedenti si è portato avanti, anche se era una cosa
che non ha tenuto conto, come dire,
delle reazioni e della campagna elettorale. Allora Barbara, scrive per esempio Alfredo: sono d'accordo, niente redditometro, ma ci dicono anche come pensano di scovare gli evasori, paradisi fiscali, eccetera. Ringrazio Liliana. Mentre invece Angelo dice: sinceramente a me del redditometro non importa granché, al contrario invece mi dà fastidio il tetto del contante. Quindi diciamo un altro modo di vedere l'uno dall'altro. Barbara, adesso vediamo se la questione del redditometro è finita qui, questo pasticcio. Invece ci sono altre frizioni all'interno della maggioranza di governo tra Lega e Forza Italia sulle alleanze alle europee, no? Perché il carroccio della Lega attacca Tajani, il leader di Forza Italia, dicendo: sorprende che preferisca in Europa il bellicista Macron a Marine Le Pen, della destra francese, Rassemblement, e che dice abbia criticato lo slogan della Lega meno Europa, che era la parola d'ordine, dice la Lega Tajani, era la parola d'ordine di Berlusconi nel 2014. Va proposto il modello di centrodestra che governa bene in Italia, dice la Lega. Forza Italia replica: la Lega sbaglia slogan perché Berlusconi era per la sussidiarietà, mentre il leader del Partito Popolare Europeo Weber frena con le alleanze a destra e dice: partiamo dai socialisti. Però nel frattempo Tajani apre conservatori. Insomma, sono notizie che arrivano man mano, anche per me una fatica su un argomento, l'altro, cioè stare dietro tutto questo che si muove. Ma giustamente diceva, a parte l'azione di governo, poi ci sono le elezioni europee, quindi anche questa storia delle alleanze è determinante, no?
Ma certo,
ricordando, ripeto, quello che è successo ieri, no, con questa intervista di un membro della AfD tedesca, che è l'estrema destra della Germania, che ha detto in un'intervista a Repubblica: sì, però non tutti gli SS erano dei criminali, no? E quindi insomma Salvini, che Le Pen, che per prima ha preso le distanze, allora anche Salvini dice: ma potremmo prendere un provvedimento, eccetera eccetera.
Ma sì, appunto, stavo dicendo che tutto quello che avviene in queste settimane va letto con la lente delle elezioni europee. Elezioni che sono importanti non solo per gli equilibri interni, ma forse, io non so quanto ci sia questa consapevolezza nell'elettorato, soprattutto per quanto possono influire su quelle che sono le alleanze a livello europeo, che saranno molto più importanti e, come dire, da un punto di vista proprio degli effetti concreti che avrà sulla vita di ciascuno di noi, di quanto possano essere quelle interne all'Italia. Faccio degli esempi. Nel momento in cui a Bruxelles si prendono delle decisioni, che siano per il contenimento dell'aumento del debito pubblico, che siano su alcune materie, che
o la transizione ecologica, eccetera,
piuttosto che l'auto, è evidente che tutto questo ha un ritorno, un immediato ritorno.
Chiaramente anche sulle nostre vite. Barbara,
sulle nostre vite, ma sui governi. Cioè, noi vediamo poi che alla fine, che si chiami governo Meloni o che si chiami governo Gentiloni, alla fine poi i governi devono fare i conti con un'Europa che ti dice: benissimo, siete fuori dai parametri sul deficit, siete fuori dai parametri sul debito, o rientrate oppure noi vi lasciamo a secco. Quindi, e questo ha una ripercussione sui mercati, sul costo del nostro debito. Cioè, bisognerebbe un po' uscire dal provincialismo di pensare soltanto al proprio orticello, che poi sta diventando sempre più piccolo in un mondo dove vediamo anche le partite internazionali, mi riferisco alla crisi in Medio Oriente,
tutto effetto domino, quella in Ucraina. Cioè, Barbara, per chiudere, in questa campagna elettorale entra anche il tema dell'aborto, perché Fratelli d'Italia e Lega hanno firmato un manifesto dei Provita contro l'aborto, firmato anche da Vannacci, generale candidato dalla Lega. Le opposizioni gridano, dice, un attacco alla 194. E poi invece c'è stato un blitz dei deputati del PD in Albania per vedere se effettivamente questi centri per migranti, da questo accordo che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva fatto mesi fa con il primo ministro albanese, effettivamente sta andando avanti. Dicono: il centro migranti non c'è, un bluff elettorale, sono già stati spesi parecchi milioni. Insomma, diciamo che è tutto un clima molto vivace, per così dire, Barbara, ma avremo modo poi per continuare a parlarne all'infinito.
Sì, faccio solo presente, volevo solo
molto velocemente
presente una cosa,
sì, cara Barbara,
sì, che c'è anche un'altra differenza, che è tra quelli che stanno al governo e quelli che non ci stanno, al di là della, come dire, del posizionamento politico. Sì. L'esempio, l'Albania. Rama è socialista. E fa l'accordo con la Meloni e la difende addirittura. Sì. E poi era andato al congresso del Partito Socialista, dove ci sono andati anche quelli del PD.
C'è un po' un cortocircuito, vuoi dire? Un po' un cortocircuito, insomma.
Voglio dire che certi tipi di alleanze e di schemi, secondo me, sono saltati. E sono saltati, e quindi anche le alleanze che si costruiranno in Europa probabilmente andranno lette con un'altra lente che non è quella destra-sinistra.
E ce le metteremo allora, quelle lenti, perché tutto gira molto vorticosamente. Avremo anche modo poi di raccontare altre cose che cambieranno finché arriviamo lì all'8 o 9 giugno e poi dopo. Grazie alla nostra Barbara Fiammeri, buon lavoro sulle 24 ore. Ciao cara Barbara, ci fermiamo come al solito per una pausa di riflessione e torno ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, composta e interpretata da Roberto Giordano per voi, in modo che mai potrete dire: io questa mica la sapevo. A proposito di una notizia importante, ci siamo soffermate molto sulla politica italiana, adesso invece apriamo le frontiere. E parliamo della guerra in Medio Oriente e a quello che si sta muovendo intorno e al di là della terribile guerra in sé. Ci sono state negli ultimi 3 giorni delle iniziative a livello internazionale che hanno creato un'ulteriore tensione, al di là se giuste o sbagliate. Allora, una è, ne abbiamo parlato 2 giorni fa, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Khan ha chiesto alla Camera preliminare del Tribunale di emettere dei mandati d'arresto nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu, nei confronti del ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità nella striscia di Gaza dall'8 ottobre 2023 e anche contro i leader di Hamas, i vari leader, per crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Israele nella striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Netanyahu aveva commentato: a ipocrisia e vergogna internazionale, nulla ci fermerà. Hamas aveva detto: siamo messi sullo stesso piano vittima e carnefice. Il presidente americano Biden ha detto: una richiesta vergognosa, non esiste alcuna equivalenza tra Israele e Hamas. Ma con un esperto poi abbiamo parlato della effettiva fattibilità o meno di questi mandati d'arresto, se verranno accolti. Insomma, è sembrata più una cosa politica simbolica, con questo valore simbolico. Ora invece l'altra iniziativa è di Spagna, Irlanda e Norvegia, che hanno deciso di riconoscere ufficialmente lo Stato palestinese dal 28 maggio. Lo spagnolo Sanchez ha detto: Netanyahu mette in pericolo la soluzione dei due Stati, non ha un progetto di pace, la sua politica ha provocato solo dolore e distruzione a Gaza. Israele allora ha richiamato gli ambasciatori di questi 3 paesi, Netanyahu ha detto: è una ricompensa al terrorismo, mentre esultano OLP e Hamas, mentre frena la Francia. Ma voglio sapere cosa ne pensa, chiedendolo a Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, grande esperto di geopolitica. Buonasera, bentornato Di Liddo, qui a Effetto Notte.
Grazie dell'invito, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
Quindi che valore effettivo, concreto ha questa decisione di Spagna, Irlanda e Norvegia?
Beh, dal punto di vista politico ha un valore molto molto rilevante. Questi 3 paesi si uniscono alla lista di altri paesi europei che già avevano riconosciuto lo Stato palestinese, però diciamo che il riconoscimento, prima di tradursi poi in un'attività politica pratica di un certo tipo, ha bisogno di tempo, perché a fianco al riconoscimento c'è bisogno della definizione banalmente dei confini, dell'accettazione degli ambasciatori, del riconoscimento di governi. Però è indubbio che in questo momento la decisione di questi 3 paesi europei, vista la situazione politica, abbia un significato profondo e rappresenti un dito puntato in maniera importante contro la modalità di conduzione della guerra da parte di Netanyahu.
Contrari però anche gli Stati Uniti, che hanno detto subito: la Palestina non si riconosce in modo unilaterale, questo non porterà alla pace. E poi dalla Casa Bianca è stato anche riferito da un portavoce: il presidente Biden è un sostenitore di una soluzione a 2 stati e lo è stato per tutta la sua carriera, ma crede che uno Stato palestinese dovrebbe essere realizzato tramite trattative dirette fra le parti e non tramite un riconoscimento unilaterale. D'accordo, Di Liddo?
Beh, ogni governo fa quello che ritiene più importante, adeguato e legittimo. In tantissime altre occasioni nella storia gli Stati Uniti hanno preso decisioni unilaterali e in virtù del loro gigantesco peso politico hanno fatto in modo che quelle decisioni unilaterali poi si traducessero in cambiamenti dello scenario politico internazionale. È vero che Joe Biden è sempre stato un sostenitore della soluzione ai 2 stati, però è anche vero che in questo frangente storico, al di là di alcune posizioni come l'astensione in Consiglio di Sicurezza o la decisione di non inviare un certo tipo di armi a Israele, la sua posizione è stata spalmata su Tel Aviv. Non possiamo negare che nei fatti gli Stati Uniti hanno, seppur indirettamente e non senza critiche, avallato e sostenuto l'operazione militare israeliana con tutte le sue conseguenze umanitarie e i suoi limiti in fatto di danni collaterali.
Ormai le vittime civili nella striscia di Gaza sono arrivate a 36.000. Intanto oggi però è stato diffuso dalle famiglie di soldate israeliane rapite da Hamas un video piuttosto impressionante, dove si vedono loro rapite, sanguinanti, caricate su una camionetta, portate via. Netanyahu si è detto scioccato, Herzog, presidente israeliano, ha detto il mondo guardia la crudeltà di Hamas sugli ostaggi. Insomma, resta sempre anche questa cosa degli ostaggi che non si sa che fine hanno fatto, oltre a quelli massacrati, le persone israeliane massacrate il 7 ottobre, però poi con questa carneficina di giorno in giorno portata avanti dal governo israeliano. E quindi per il momento la situazione è questa, anche se Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera europea, fa sapere: lavorerò senza sosta per una posizione dell'Unione Europea su due stati, e questo è il mantra. E vabbè, se per il momento si va avanti così. Grazie come sempre a Marco Di Liddo, direttore del CESI. Grazie, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre Roberto Giordano con voi dalla situazione in Medio Oriente. Ritorniamo invece, un ascoltatore dice: Roberta, vorrei, Michele, che tu parlassi del, ho visto il video di Hamas sulle violenze alle soldate israeliane, vorrei che ne parlassi. Ne ho parlato ancora prima di vedere questo messaggio, naturalmente bisogna parlare delle cose da una parte e dall'altra. Invece adesso torniamo sulle notizie italiane. Ieri abbiamo approfondito l'argomento dei Campi Flegrei, dopo queste 150 scosse di due giorni fa, e la scossa più forte da 40 anni a questa parte. Abbiamo detto che è una vasta area di natura vulcanica in Campania, e comprende i comuni di Napoli, nel Golfo di Pozzuoli, comuni di Bacoli, Giuliano, Monte di Procida, Pozzuoli Quarto, e deriva dal greco il nome Campi Flegrei, proprio campi ardenti in fiamme. Infatti è un'area di attività vulcanica. Oggi c'è stato il vertice interministeriale a Palazzo Chigi proprio su questa emergenza, e dopo c'è stata la conferenza stampa del ministro per la protezione civile Musumeci. Sentiamo un passaggio dove dice: c'è un'eccessiva antropizzazione di questa area.
In quell'area sono state realizzate migliaia di edifici, di unità abitative, ci vivono circa 80.000 persone, e quindi è facile comprendere come questa eccessiva antropizzazione di quel territorio, che andava impedita certamente nel passato, oggi crea problemi anche dal punto di vista della spedizione, del piano di evacuazione, del piano speditivo.
Oh, la nostra Laura Viggiano in diretta da Napoli. Ciao Laura.
Ciao Roberta, buonasera.
Allora, Musumeci ha detto anche stop a nuove costruzioni in area del bradisismo, e dice che stanzierà il governo 500 milioni per mettere in sicurezza quell'area.
Sì, soprattutto per gli edifici, in particolare gli edifici pubblici, quindi parliamo anche delle scuole, che sono sicuramente uno dei punti più attenzionati. È stata prevista anche una zona rossa, perché appunto c'è questa eccessiva antropizzazione e una presenza eccessiva di cemento, di cementificazione in quella zona. Si parla però proprio nel punto più delicato di questo momento, di un'area in cui insistono 1250 case ad elevato rischio sismico, invece sono 2750 quelle a medio rischio. Lo sciame sismico iniziato domenica sembra essere terminato, stamattina però c'è stata ancora una scossa molto forte, avvertita anche nella città di Napoli, è arrivata ad una magnitudo 3.6 ed era ad una profondità di 2,5 km. Le scuole di Procida sono state evacuate, a Pozzuoli sono chiuse da un paio di giorni, resteranno chiuse anche domani. Secondo i dati della Protezione Civile Regionale, quindi guardando di nuovo alla questione degli edifici, che sono poi il punto più importante a cui guardare, sono pervenute 836 istanze di sopralluoghi in case e strutture. Di queste stamattina ne erano state già fatte 182 e che hanno portato a 37 ordinanze di sgombero. Sono state allontanate per ora 46 famiglie, e 5 erano ancora stamattina in fase incerta, non ci sono state novità nell'arco della giornata. L'attuale crisi comunque è legata proprio alla vulnerabilità delle strutture e in questo momento, diciamo, però nulla fa pensare che ci sia un pericolo che riguardi l'eruzione. Perché ovviamente, come dicevi tu prima, si tratta di un cratere, quindi stiamo parlando comunque di un'attività vulcanica, ma quello che si sta affrontando oggi è l'esito del bradisismo, quindi la fase di movimento della Terra.
Anche se, Laura, e concludo, Musumeci, fra le altre cose, ha detto il governo sta lavorando a un'ipotesi per sostenere, aiutare le persone che vogliono trasferirsi altrove. Per ora è un'ipotesi. Intanto grazie per i tuoi aggiornamenti da Napoli, Laura Viggiano. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te, grazie Roberta.
Ciao Laura. Dario Ricci invece in chiusura ci aggiorna sulla partita, la finale di Europa League maschile con l'Atalanta in campo. Come va? Prosegue il vantaggio?
Sì, siamo nell'intervallo e non solo l'Atalanta in vantaggio, ma rispetto al precedente collegamento questo vantaggio è addirittura raddoppiato. Atalanta 2, Bayer Leverkusen 0 nell'intervallo a Dublino della finale di Europa League. Grande protagonista Lookman, autore di entrambe le reti dei nerazzurri. All'11esimo, lo ricordiamo, il pallone recuperato da Kop Meiners sulla destra, l'imbeccata per Zappacosta che crossa raso terra all'indietro verso il dischetto del rigore. Lookman anticipa i difensori tedeschi e sigla di sinistro al volo l'1-0. Al 25esimo il nigeriano si mette in proprio, si libera al limite dell'area con un bel destro sul secondo palo, batte Kovar per la seconda volta. Atalanta che ha anche subito il ritorno del Leverkusen, che al 35esimo ha avuto una buona occasione per accorciare le distanze con Grimaldo, che ha mancato però un pallonetto relativamente facile calciando tra le braccia di Musso in uscita. Quindi Atalanta che al momento è in vantaggio per 2-0, ricordiamo, in caso di successo, oltre a grande festa a Bergamo in gran parte d'Italia, perché è una squadra assolutamente simpatica, farebbe festa anche la Roma, che si qualificherebbe alla Champions League.
Bene, grazie al nostro Dario Ricci e noi poi ci aggiorniamo sulle altre notizie tra poco.